From the conference center at Temple Square.
Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City, vi trasmettiamo la sessione del sacerdozio della 184esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. La musica per questa sessione è offerta da un coro del sacerdozio formato da studenti della Brigham Young University Idaho. Il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirige la sessione del sacerdozio di oggi.
Fratelli, benvenuti alla sessione generale del sacerdozio della 184esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede a questa riunione, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Questa riunione è trasmessa via internet e via satellite ai detentori del sacerdozio in molti paesi del mondo. La musica per questa sessione è offerta da un coro del sacerdozio formato da studenti della Brigham Young University Idaho sotto la direzione di Randall Campton e di Kevin Bauer con Andrew Unsworth all'organo. Il coro aprirà la riunione cantando Saints, behold how great Jehovah. La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano Legrand R. Curtis Jr. dei 70.
Nostro Padre nei cieli, ti siamo grati per la benedizione che abbiamo di partecipare a questa riunione. Siamo grati per il Vangelo di Gesù Cristo e per la sua missione espiatoria. Siamo grati per la restaurazione del Vangelo nei nostri giorni, per il Libro di Mormon e per la benedizione che abbiamo di avere profeti viventi. Siamo grati stasera di essere qui insieme per essere istruiti da apostoli e profeti. Preghiamo di poter avere le orecchie pronte ad ascoltare e il cuore pronto per comprendere ciò che verrà detto. Ti preghiamo di benedire i membri della Chiesa, tutti noi, perché facciamo ciò che dobbiamo fare nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Il coro canterà ora, c'è un'ora dolce cheta. Dopo il coro avremo il piacere di ascoltare l'anziano Daniel Chokes del Quorum dei 12 Apostoli. sarà seguito dall'anziano Donald L. Hallstrom della presidenza dei 70. Ci parlerà poi il fratello Randall L. Reed, secondo consigliere della presidenza generale dei giovani uomini.
Lord, I
Durante questa conferenza abbiamo assistito al rilascio di alcuni fedeli fratelli e abbiamo sostenuto la chiamata di altri. Con questo avvicendamento molto comune nella Chiesa, non veniamo abbassati al momento del rilascio, né veniamo innalzati al momento della chiamata. Non esistono alti e bassi nel servizio al Signore, esistono solo avanti e indietro. E tale differenza dipende da come accettiamo e agiamo in base ai nostri rilasci e alle nostre chiamate. Una volta ho assistito al rilascio di un giovane presidente di Palo che aveva servito bene per 9 anni e che in quel momento gioiva del suo rilascio e della nuova chiamata che aveva appena ricevuto insieme a sua moglie. Erano stati chiamati come dirigenti del nido di infanzia del loro rione. Solo in questa chiesa questo è considerato ugualmente onorevole. Parlando a una conferenza delle donne, la presidentessa della società di soccorso, Linda K. Barton, ha detto: «Speriamo di instillare in ognuna di noi un maggiore desiderio di comprendere meglio il sacerdozio. Tale necessità si applica a tutti noi e la perseguirò parlando delle chiavi e dell'autorità del sacerdozio». Dato che tali argomenti sono ugualmente importanti sia per gli uomini che per le donne, sono lieto che questa riunione venga trasmessa e pubblicata per tutti i membri della Chiesa. Il potere del sacerdozio benedice tutti noi. Le chiavi del sacerdozio guidano sia le donne che gli uomini. E le ordinanze e l'autorità del sacerdozio riguardano le donne tanto quanto gli uomini. Il presidente Joseph F. Smith descrisse il sacerdozio come il potere di Dio delegato all'uomo, tramite il quale egli può agire sulla terra per la salvezza della famiglia umana. Altri dirigenti ci hanno insegnato che il sacerdozio è il potere supremo su questa terra. È il potere tramite cui è stata creata la terra. Nelle scritture leggiamo che questo stesso sacerdozio che era nel principio sarà anche alla fine del mondo. Quindi il sacerdozio è il potere tramite cui risorgeremo e andremo avanti fino alla vita eterna. La comprensione che cerchiamo comincia con la comprensione delle chiavi del sacerdozio. Le chiavi del sacerdozio sono l'autorità che Dio ha dato ai detentori del sacerdozio di dirigere, controllare e governare l'uso del suo sacerdozio sulla terra. Ogni atto e ordinanza celebrati nella Chiesa sono compiuti sotto l'autorizzazione diretta o indiretta della persona che detiene le chiavi per tale funzione. L'anziano M. Russell Ballard ha spiegato: chiunque detenga le chiavi del sacerdozio rende letteralmente possibile a tutti coloro che servono con fede sotto la loro direzione di esercitare l'autorità del sacerdozio e di avere accesso al suo potere. Nel controllare l'esercizio dell'autorità sacerdotale, la funzione delle chiavi del sacerdozio magnifica e limita al contempo. Magnifica nel senso che rende disponibile l'autorità e le benedizioni del sacerdozio a tutti i figli di Dio. Limita nel senso che determina a chi viene conferita l'autorità del sacerdozio, chi ne detiene gli uffici e come vengono conferiti i suoi diritti e i suoi poteri. Per esempio, una persona che detiene il sacerdozio non può conferire il suo ufficio o la sua autorità a un altro, a meno che non sia autorizzato da chi detiene le chiavi. Senza autorizzazione, l'ordinazione non sarebbe valida. Questo spiega perché un detentore del sacerdozio, qualunque sia il suo ufficio, non possa ordinare un membro della sua famiglia o ministrare il sacramento nella sua casa senza l'autorizzazione di colui che detiene le giuste chiavi. Ad eccezione del sacro lavoro svolto dalle sorelle nel Tempio sotto l'autorità delle chiavi detenute dal presidente del Tempio, che descriverò in seguito, Solo colui che detiene un ufficio del sacerdozio può officiare un'ordinanza del sacerdozio. E tutte le ordinanze del sacerdozio autorizzate sono annotate nei registri della Chiesa. In conclusione, tutte le chiavi del sacerdozio sono detenute dal Signore Gesù Cristo, colui a cui appartiene il sacerdozio. Egli è l'unico che stabilisce quali chiavi siano delegate ai mortali e come tali chiavi saranno usate. Siamo soliti pensare che tutte le chiavi del sacerdozio furono conferite a Joseph Smith nel Tempio di Kirtland, ma le scritture dichiarano che furono conferite solo le chiavi di questa dispensazione. Molti anni fa, durante la conferenza generale, il presidente Spencer W. Kimball ci ricordò che ci sono altre chiavi del sacerdozio che non sono state conferite sulla terra all'uomo, incluse le chiavi della creazione e della risurrezione. La natura divina delle limitazioni poste all'esercizio delle chiavi del sacerdozio spiega un contrasto essenziale tra le decisioni sulle questioni inerenti all'amministrazione della Chiesa e le decisioni che riguardano il sacerdozio. Alla prima presidenza e al consiglio della prima presidenza del Quorum dei Dodici, che presiedono la Chiesa, è stato dato il potere di prendere molte decisioni che riguardano le politiche e le procedure della Chiesa, questioni quali la posizione degli edifici della Chiesa e l'età per il servizio missionario. Ma anche se detengono ed esercitano tutte le chiavi delegate agli uomini in questa dispensazione, queste autorità presiedenti non hanno la libertà di alterare lo schema decretato da Dio secondo il quale solo gli uomini detengono uffici nel sacerdozio. Ora parlerò dell'autorità del sacerdozio. Comincerò con i tre principi appena analizzati. 1. Il sacerdozio è il potere di Dio delegato all'uomo per agire per la salvezza della famiglia umana. 2. La sua autorità è amministrata da detentori del sacerdozio che detengono le chiavi. E 3. Dato che le scritture attestano che tutte le altre autorità e uffici nella Chiesa sono appendici a questo sacerdozio di Melchisedec, tutto ciò che è fatto sotto l'autorità di queste chiavi sacerdotali è fatto con l'autorità del sacerdozio. In che modo questo si applica alle donne? Quando ero presidente del Quorum, era presidente del Quorum dei Dodici Apostoli, il presidente Joseph Fielding Smith, in un discorso rivolto alla società di soccorso, disse: «Anche se alle sorelle non è stato conferito il sacerdozio, questo non significa che il Signore non abbia conferito loro autorità. Una persona, uomo o donna che sia, può ricevere l'autorità per fare certe cose nella Chiesa che sono vincolanti e assolutamente necessarie per la nostra salvezza, come ad esempio il lavoro che le nostre sorelle svolgono nella casa del Signore. È stata data loro l'autorità di compiere alcune cose meravigliose, sacre al Signore, e vincolanti tanto quanto le benedizioni date dagli uomini che detengono il sacerdozio». In quell'importante discorso, il presidente Smith ripeté ancora che alle donne è stata data autorità. Egli disse loro: «Potete parlare con autorità, perché il Signore vi ha dato autorità». Inoltre, egli insegnò che alle sorelle della società di soccorso sono stati dati potere e autorità di fare molte cose. Il lavoro che svolgono è svolto per autorità divina. E naturalmente l'opera ecclesiastica compiuta da donne o da uomini, sia nel Tempio che nei rioni o rami, è svolta sotto la direzione di coloro che detengono le chiavi del sacerdozio. Perciò, parlando delle sorelle della società di soccorso, il presidente Smith spiegò che il Signore ha dato loro questa grande organizzazione nella quale hanno l'autorità di servire sotto la direzione dei vescovi dei rioni, ricercando il benessere spirituale e materiale del nostro popolo. Pertanto è vero quando si dice che la società di soccorso non è soltanto una classe, ma qualcosa a cui le sorelle appartengono, un'appendice del sacerdozio istituita da Dio. Non siamo soliti parlare di donne che hanno l'autorità del sacerdozio nella loro chiamata nella Chiesa. Ma quale altra autorità potrebbe essere? Quando una donna, di qualsiasi età, è messa a parte per predicare il Vangelo in veste di missionaria a tempo pieno, le viene conferita l'autorità di compiere una funzione del sacerdozio. Lo stesso vale quando una donna è messa a parte per agire in veste di dirigente o di insegnante in un'organizzazione della Chiesa sotto la direzione di chi detiene le chiavi del sacerdozio. Chiunque serva in un ufficio o in una chiamata ricevuta da chi detiene le chiavi del sacerdozio esercita l'autorità sacerdotale nel portare a termine i compiti assegnati. Chiunque eserciti l'autorità sacerdotale dovrebbe dimenticare quali sono i propri diritti e concentrarsi sulle proprie responsabilità. Questo è un principio necessario nella società in generale. Il famoso scrittore russo Alexander Solzhenitsyn ha detto: «È tempo che si difendano non tanto i diritti quanto i doveri umani». I membri della Chiesa di certo riconoscono che qualificarsi per l'esaltazione non è una questione di affermare i propri diritti, ma di adempiere alle proprie responsabilità. Il Signore ha comandato che solo gli uomini siano ordinati agli uffici del sacerdozio. Ma, come hanno sottolineato molti dirigenti della Chiesa, gli uomini non sono il sacerdozio. Gli uomini detengono il sacerdozio con la sacra responsabilità di usarlo per benedire tutti i figli di Dio. Il più grande potere che Dio ha dato ai suoi figli non può essere esercitato se non in comunione con una delle sue figlie, perché solo alle sue figlie Dio ha dato il potere di essere creatrici di corpi, onde il disegno ed il grande piano di Dio potessero avere i loro frutti. Queste sono parole del presidente J. Reuben Clark. Egli disse ancora: «Nel piano eterno è questa la posizione delle nostre mogli e delle nostre madri. Non sono detentrici del sacerdozio, non sono incaricate di portare a termine i doveri e le funzioni del sacerdozio, né sono aggravate dalle sue responsabilità. Esse costruiscono e organizzano sotto il suo potere e prendono parte alle sue benedizioni. Possiedono ciò che fa da complemento ai poteri del sacerdozio e hanno una funzione tanto divina, tanto eternamente importante nella sua sfera, quanto il sacerdozio stesso». In queste parole ispirate, il presidente Clark stava parlando della famiglia. Come dichiarato nel proclama sulla famiglia, il padre presiede alla famiglia. Egli e la madre hanno responsabilità distinte, ma sono tenuti ad aiutarsi l'un l'altro come soci con uguali doveri. Alcuni anni prima del proclama sulla famiglia, il presidente Spencer W. Kimball diede questa spiegazione ispirata. Quando parliamo del matrimonio come di una società, parliamo del matrimonio come una società a pieni diritti. Non vogliamo che le nostre donne siano soci silenziosi o soci accomandanti in questo compito eterno. Vi preghiamo di essere soci collaborativi, soci a pieno diritto. Agli occhi di Dio, sia nella Chiesa che in famiglia, le donne e gli uomini sono alla pari, con responsabilità diverse. Concludo con alcuni principi riguardo alle benedizioni del sacerdozio. A differenza delle chiavi del sacerdozio e delle ordinazioni nel sacerdozio, le benedizioni del sacerdozio sono a disposizione degli uomini e delle donne alle stesse condizioni. Il dono dello Spirito Santo e le benedizioni del Tempio sono esempi che ben conosciamo di queste verità. Nel bellissimo discorso tenuto l'estate scorsa alla BYU Education Week, l'anziano M. Russell Ballard ha insegnato: La dottrina della nostra Chiesa pone le donne allo stesso livello degli uomini, pur considerandole da essi diverse. Dio non considera un sesso migliore o più importante dell'altro. Quando gli uomini e le donne si recano al Tempio, viene loro conferito lo stesso potere, che è il potere del sacerdozio. L'accesso al potere e alle benedizioni del sacerdozio è disponibile a tutti i figli di Dio. Attesto che il potere e le benedizioni del sacerdozio di Dio sono a disposizione sia dei suoi figli che delle sue figlie. Rendo testimonianza dell'autorità del sacerdozio che opera in tutti gli uffici e in tutte le attività della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Attesto che l'esercizio delle chiavi del sacerdozio è diretto da Dio e che le chiavi sono detenute ed esercitate nella loro pienezza dal nostro profeta e presidente, Thomas S. Monson. Per finire, e cosa più importante, rendo testimonianza del nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo, a cui appartiene questo sacerdozio e che noi serviamo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
As we visualize this worldwide meeting, we are reminded.
Pensando a questa riunione mondiale, ricordiamo che non c'è nulla di simile da nessuna parte. Lo scopo della sessione del sacerdozio della Conferenza Generale è quello di insegnare ai detentori del sacerdozio che sorta di uomini dovrebbero essere e di ispirarli a raggiungere quell'ideale. Negli anni in cui detenevo il sacerdozio di Aaronne nelle Hawaii, mezzo secolo fa, e quale missionario in Inghilterra, ci riunivamo nelle case di riunione e con grande fatica ascoltavamo la sessione del sacerdozio usando un collegamento telefonico. In seguito i satelliti ne hanno permesso la trasmissione in alcuni edifici della Chiesa selezionati, grazie a quelle enormi parabole, in modo che potessimo sentire e vedere la riunione. Eravamo affascinati da quella tecnologia. Pochi potevano immaginare il mondo di oggi, in cui tutti coloro che hanno accesso a internet con uno smartphone o un tablet o un computer possono ricevere i messaggi di questa riunione. Ma questo accesso così vasto alla voce dei servitori del Signore, che è come se fosse la voce del Signore stesso, ha poco valore a meno che siamo disposti a ricevere la parola e a seguirla. In parole povere, lo scopo della Conferenza Generale e di questa sessione del sacerdozio viene raggiunto solo se siamo disposti ad agire, se siamo disposti a cambiare. Alcuni decenni fa ero vescovo. Per un periodo piuttosto lungo mi riunivo con un uomo del mio rione, di molti anni più anziano di me. Questo fratello aveva una relazione difficile con la moglie e fu allontanato dai figli. Non riusciva a mantenere un impiego. Non aveva amici intimi e la sua relazione con i membri del rione era così difficile che alla fine non desiderava più servire nella chiesa. Durante una discussione alquanto intensa sulle sue difficoltà, si avvicinò a me, come sua conclusione ai nostri numerosi colloqui, e disse: «Vescovo, ho un brutto carattere, sono fatto così». Quella sera quella dichiarazione mi lasciò perplesso e da allora mi è rimasta nella mente. Quando, come quell'uomo, diciamo «sono fatto così», rinunciamo alla capacità di cambiare. Tanto vale alzare bandiera bianca, cedere le armi, darci per vinti e arrenderci. Perdiamo ogni speranza di vittoria. Benché alcuni di noi possano pensare che non sia il nostro caso, forse tutti noi siamo una dimostrazione, in almeno una o due abitudini di «sono fatto così». Ci riuniamo in questa riunione del sacerdozio perché chi siamo non è chi possiamo diventare. Stasera siamo riuniti nel nome di Gesù Cristo. Ci riuniamo fiduciosi che la sua espiazione dia a ognuno di noi, non importa quali siano le nostre debolezze, le nostre mancanze o le nostre dipendenze, la capacità di cambiare. Ci riuniamo con la speranza che il nostro futuro, qualsiasi sia il nostro passato, possa essere migliore. Quando partecipiamo a questa riunione con un intento reale di cambiare, lo Spirito ha pieno accesso al nostro cuore e alla nostra mente. Il Signore ha rivelato al profeta Joseph Smith: e avverrà che nella misura in cui esercitano la fede in me, ricordiamo che la fede è un principio di potere e di azione, io rivestirò il mio spirito su di loro nel giorno in cui si riuniranno assieme. Questo significa stasera. Se pensate che i vostri problemi siano insormontabili, lasciate che vi parli di un uomo che nel 2006 abbiamo incontrato in un piccolo villaggio fuori Hyderabad, in India. Quest'uomo è un esempio della volontà di cambiare. Appao Rao Nuli nacque nell'India rurale. A 3 anni contrasse la poliomielite e rimase fisicamente disabile. La società gli insegnò che il suo potenziale era gravemente limitato. Tuttavia, quando era un giovane adulto, incontrò i nostri missionari. Essi gli insegnarono a proposito di un potenziale molto maggiore in questa vita e nell'eternità a venire. Fu battezzato e confermato membro della Chiesa. Con una visione molto più elevata, si pose la meta di ricevere il sacerdozio di Melchisedec e di svolgere una missione a tempo pieno. Nel 1986 fu ordinato anziano e fu chiamato a servire in India. Per lui camminare non era facile. Faceva del suo meglio, usando 2 bastoni e spesso cadeva. Ma non pensò mai di arrendersi. Aveva preso l'impegno di servire onorevolmente e con devozione una missione e lo fece. Quando incontrammo il fratello Nulo, circa 20 anni dopo la sua missione, con gioia ci venne incontro dove finiva la strada e ci giudicò per un sentiero fangoso, fino alla casa di 2 stanze, in cui viveva con la moglie e 3 figli. Era una giornata torrida, camminava ancora con grande difficoltà, ma senza autocommiserazione. Grazie alla sua diligenza era diventato un maestro e insegnava ai bambini del villaggio. Quando entrammo nella sua modesta casa, immediatamente mi portò in un angolo e prese una scatola e che conteneva i suoi beni più preziosi. Volle mostrarmi un foglio. C'era scritto: i migliori auguri e grandi benedizioni all'anziano Nulu, missionario coraggioso e felice. Datato 25 giugno 1987. Firmato Body K. Parker. In quell'occasione, l'allora anziano Parker, parlando a un gruppo di missionari durante una visita in India, dichiarò all'anziano Nulu il suo potenziale. Praticamente, quello che mi stava dicendo il fratello Nulu, quel giorno del 2006, era che il Vangelo lo aveva cambiato per sempre. Nella nostra vita, alla casa dei Nulu eravamo accompagnati dal presidente di missione. Era lì che, per intervistare il fratello Nulu, sua moglie e i suoi figli, affinché i genitori potessero ricevere la propria investitura ed essere suggellati e avere i figli suggellati a loro. Facemmo anche conoscere alla famiglia i dettagli per il loro viaggio al Tempio di Hong Kong, in Cina, per ricevere queste ordinanze. Piansero di gioia nel vedere che il loro sogno tanto atteso si stava realizzando. Che cosa è richiesto a un detentore del sacerdozio di Dio? Quali cambiamenti dobbiamo fare per diventare la sorta di uomini che dovremmo essere? Suggerisco 3 cose. Numero 1. Dobbiamo essere uomini del sacerdozio. Che siamo giovani uomini che detengono il sacerdozio di Aaronne o uomini con il sacerdozio di Melchisedec, dobbiamo essere uomini del sacerdozio, dimostrando maturità spirituale perché abbiamo fatto le alleanze. Come disse Paolo, quando ero fanciullo, parlavo da fanciullo, pensavo da fanciullo, ragionavo da fanciullo, ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose da fanciullo. Dobbiamo essere diversi perché deteniamo il sacerdozio, non arroganti, orgogliosi o col desiderio di comandare, ma umili, disposti a imparare e miti. Ricevere il sacerdozio e i suoi diversi uffici per noi deve significare qualcosa. non deve essere solo un rito di passaggio che accade automaticamente, raggiunte certe età, ma un atto sacro con cui stringiamo coscientemente un'alleanza. Dovremmo sentirci tanto privilegiati e grati da mostrarlo in ogni nostra azione. Se pensiamo al sacerdozio solo di rado, dobbiamo cambiare. Numero due, dobbiamo servire, magnificare la nostra chiamata. Servendo il prossimo è l'essenza del detenere il sacerdozio. Evitare di svolgere il nostro dovere più importante di servire nostra moglie e i nostri figli. Non accettare o svolgere passivamente le chiamate nella Chiesa o non prendersi cura del prossimo se non ci conviene. Non deve far parte di noi. Il Salvatore dichiarò: ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. E poi aggiunse: se mi ami, servimi. L'egoismo è l'antitesi della responsabilità del sacerdozio e se è parte del nostro carattere, dobbiamo cambiare. Numero tre, dobbiamo essere degni. Forse non ho la capacità mostrata dall'anziano Holland quando qualche anno fa parlò alla sessione del sacerdozio dicendo: vi starò addosso, muso a muso, con abbastanza fuoco nella voce da bruciarvi qualche sopracciglio. Ma cari fratelli, dobbiamo svegliarci e renderci conto di come le pratiche comunemente accettate dal mondo soffocano il nostro potere nel sacerdozio. Se pensiamo di poter scherzare con la pornografia, con la violazione della legge della castità o con qualsiasi forma di disonestà senza che ci sia un effetto negativo in noi e nella nostra famiglia, ci sbagliamo. Moroni disse: vedete di fare ogni cosa con dignità. Con potere il Signore ha comandato. Ed ora vi do il comandamento di badare a voi stessi e di prestare diligentemente attenzione alle parole di vita eterna. Se ci sono peccati non risolti che non ci permettono di essere degni, allora dobbiamo cambiare. La sola risposta completa alla domanda posta da Gesù Cristo: che sorta di uomini dovreste essere? È quella che egli stesso ha dato in modo succinto e profondo. Così come sono io. L'invito venite a Cristo e siate resi perfetti in Lui richiede e implica un cambiamento. Misericordiosamente Egli non ci ha lasciati soli e se gli uomini vengono a me mostrerò la loro debolezza. Allora farò in modo che le cose deboli diventino forti per loro. Se ci affidiamo all'espiazione del Salvatore, possiamo cambiare. Di questo sono certo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Giovani uomini, avrete probabilmente già sentito dire che siete una generazione scelta. Ciò significa che Dio vi ha selezionati e preparati per venire sulla terra in questo momento per un grande scopo. So che è così. Questa sera, però, vorrei chiamarvi generazione scelta perché le persone non sono mai state benedette da così tante possibilità di scelta come lo sono adesso. Avere più possibilità di scelta vuol dire avere più opportunità, e avere più opportunità vuol dire avere una maggiore potenziale per fare del bene e purtroppo del male. Credo che Dio vi abbia mandati sulla terra in questo periodo perché conta sul fatto che sappiate destreggiarvi con successo tra le infinite scelte che avete a disposizione. Nel 1974 il presidente Spencer W. Kimball disse: credo che il Signore sia ansioso di mettere nelle nostre mani invenzioni che noi principianti abbiamo a malapena intravisto. E lo ha fatto. State crescendo avendo a disposizione uno degli strumenti per fare del bene più straordinari nella storia dell'umanità, Internet. Esso è accompagnato da un ricco ventaglio di scelte. Questa abbondanza di scelte, tuttavia, porta con sé un'altrettanta corposa responsabilità. Internet vi permette di entrare in contatto con il meglio e con il peggio che il mondo ha da offrire. Grazie a esso, in pochi istanti potete compiere cose magnifiche o rimanere intrappolati in un circolo vizioso di trivialità, sprecando tempo e sminuendo il vostro potenziale. Con un semplice click avete accesso a qualsiasi cosa il vostro cuore desideri. Questa è la chiave. Cosa desidera il vostro cuore? Attorno a cosa gravitate? Dove vi condurranno i vostri desideri? Ricordate che Dio accorda agli uomini secondo i loro desideri e che Egli giudicherà tutti gli uomini secondo le loro opere, secondo i desideri del loro cuore. L'anziano Bruce R. McConkie ha detto: «In senso reale, sebbene figurativo, il libro della vita è la storia degli atti degli uomini, scritta sui loro corpi». Ciò significa che ogni pensiero, parola e azione si ripercuotono sul corpo umano, lasciando ciascuno di essi i propri segni. Segni che possono essere letti da colui che è eterno, con la stessa facilità con cui si possono leggere le parole di un libro. Internet registra i desideri che esprimete tramite le vostre ricerche e i vostri click. Intere legioni attendono di soddisfare tali desideri. Navigando su Internet, lasciate dietro di voi delle impronte, le vostre comunicazioni, dove siete stati, quanto a lungo vi ci siete soffermati e che genere di cose vi appassionano. In questo modo Internet crea il vostro profilo cibernetico, in un certo senso il vostro libro cibernetico della vita. Come nella vita, Internet vi restituisce in maniera sempre maggiore ciò che andate cercando. Se avete desideri puri, Internet può esaltarli, agevolandovi nel raggiungere obiettivi nobili. Tuttavia, è vero anche il contrario. L'anziano Neil E. Maxwell l'ha messa così: «Ciò che desideriamo insistentemente nel corso degli anni è ciò che alla fine diverremo e ciò che stabilirà quello che riceveremo nell'eternità». Soltanto controllando e indirizzando i nostri desideri possiamo fare di essi i nostri alleati invece di nemici. Miei giovani fratelli, se non siete proattivi nell'educazione dei vostri desideri, lo sarà il mondo per voi. Il mondo tenta quotidianamente di influenzare le vostre aspirazioni, persuadendovi a comprare, cliccare, giocare, leggere o guardare qualcosa. Alla fine, la scelta è vostra. Avete il libero arbitrio. Ciò non vuol dire solamente poter agire sui propri desideri, ma avere anche la capacità di raffinarli, purificarli ed elevarli. Il libero arbitrio è il potere di divenire. Ogni decisione può avvicinarvi o allontanarvi da ciò che dovreste diventare. Ogni click ha il suo peso. Domandatevi sempre: dove mi porterà questa decisione? Sviluppate la capacità di vedere oltre il momento presente. Satana vuole controllare il vostro arbitrio, così da controllare ciò che diverrete. Egli sa bene che uno dei modi più sicuri per farlo è quello di rendervi schiavi di un comportamento che dà assuefazione. Le vostre decisioni stabiliscono se sarete più forti grazie alla tecnologia o se ne diverrete schiavi. Permettetemi di suggerire quattro principi che aiuteranno voi, la generazione scelta, a educare i vostri desideri e a usare la tecnologia con proposito. Primo, sapere chi siete veramente rende più semplice scegliere. Un mio amico ha compreso in prima persona questa verità. Suo figlio era stato educato nel Vangelo, ma sembrava spiritualmente confuso. Rifiutava spesso le opportunità di esercitare il sacerdozio. Quando poi affermò di non voler andare in missione, i suoi genitori rimasero molto delusi. Il mio amico pregò ardentemente per suo figlio, sperando che avesse un mutamento di cuore. Tuttavia, le sue speranze vennero distrutte quando suo figlio annunciò di volersi sposare, ma non al Tempio. Il padre lo supplicò di ricevere la benedizione patriarcale. Suo figlio acconsentì, ma insistette per recarsi da solo dal patriarca. Di ritorno dalla benedizione, apparve molto commosso. Portò la sua fidanzata fuori, dove avrebbero potuto parlare in privato. Il padre sbirciò dalla finestra e vide i due giovani asciugarsi le lacrime a vicenda. Più tardi, suo figlio condivise con lui cos'era successo. Con grande commozione, gli spiegò che durante la benedizione aveva brevemente intravisto se stesso nella vita premortale. Vide quanto era stato valoroso e influente nel persuadere altri a seguire Cristo. Ora, sapendo chi era veramente, come avrebbe potuto non andare in missione? Giovani uomini, ricordate chi siete veramente. Tenete a mente che siete detentori del santo sacerdozio. Questo vi ispirerà a fare le scelte giuste, nella vita e quando usate Internet. Secondo, collegatevi alla fonte di potere. Avete tra le vostre mani la saggezza che si è accumulata nelle epoche, ma cosa ancora più importante, avete le parole dei profeti, dall'Antico Testamento fino al presidente Thomas S. Monson. Il vostro cellulare diventa inutile se non lo ricaricate regolarmente, e voi vi sentite persi e tagliati fuori. Non pensereste neanche lontanamente di lasciar passare qualche giorno senza mettere in carica la batteria. Così come è importante uscire di casa con il telefono completamente carico, ancora più importante è essere totalmente carichi spiritualmente. Ogni volta che collegate il vostro telefono alla presa di corrente, approfittatene per domandare a voi stessi, come fosse un promemoria, se vi siete collegati alla più importante fonte di potere spirituale, la preghiera e lo studio delle scritture, che vi ricaricano tramite l'ispirazione dello Spirito Santo. Ciò vi permetterà di conoscere la volontà e i pensieri del Signore, aiutandovi a prendere decisioni quotidiane piccole, ma importanti nel determinare la vostra direzione. Molti di noi, quando arriva un SMS, interrompono qualunque cosa stiano facendo per leggerlo. Non dovremmo prestare un'attenzione ancora maggiore ai messaggi del Signore? Tralasciare di collegarci a questo potere potrebbe essere per noi impensabile. Terzo, possedere uno smartphone non vi rende più in gamba, ma usarlo saggiamente potrebbe farlo. Giovani uomini, non usate il vostro smartphone per cose sciocche. Sapete tutti cosa intendo. Ci sono modi innumerevoli in cui la tecnologia può distrarvi da ciò che conta di più. Seguite il motto: quando fate qualcosa, fatelo bene. Se state guidando, guidate. Se vi trovate in classe, concentratevi sulla lezione. Se siete con i vostri amici, donate loro tutta la vostra attenzione. Le vostre menti non possono focalizzarsi su due cose nello stesso istante. Il multitasking vi costringe a spostare la vostra attenzione da una cosa all'altra. Un vecchio modo di dire recita: se insegui due conigli, non ne prenderai neanche uno. Infine, il Signore mette a disposizione la tecnologia per compiere i suoi scopi. Lo scopo divino della tecnologia è quello di affrettare l'opera di salvezza. Voi, in quanto membri della generazione scelta, conoscete la tecnologia. Sfruttatela per accelerare il vostro progresso verso la perfezione. Poiché molto avete avuto, molto dovrete dare. Il Signore si aspetta che usiate questi grandi strumenti per far fare la sua opera un salto di livello, per condividere il Vangelo in modi che la mia generazione non riesce neppure a immaginare. Se le generazioni passate avevano l'opportunità di influenzare il proprio vicinato e la propria cittadina, voi avete il potere, grazie a Internet e ai social media, di superare qualsiasi confine e influenzare il mondo intero. Attesto che questa è la Chiesa del Signore. Siete stati scelti per partecipare in questo momento alla sua opera, perché Egli confida nella vostra capacità di fare le scelte giuste. Voi siete la generazione scelta. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, brethren, for these inspired messages.
Grazie, fratelli, per questi messaggi ispirati. Ora il coro e la congregazione si alzeranno per cantare «È Cristo il nostro Re». Dopo l'inno avrò il piacere di parlarvi io. Dopodiché ascolteremo il presidente Henry Biering, primo consigliere della prima presidenza.
Quasi 200 anni fa, il racconto breve americano Rip Van Winkle divenne improvvisamente un classico. Il personaggio principale, Rip, è un uomo ambizioso che è molto bravo a evitare due cose: il lavoro e la moglie. Un giorno, mentre vaga tra le montagne con il cane, Rip scopre un gruppo di persone vestite in modo strano che bevono e giocano. Dopo aver accettato un po' del loro liquore, Rip inizia ad avere sonno e chiude gli occhi per un attimo. Quando riapre gli occhi, si sorprende nel vedere che il suo cane è sparito, che il suo fucile si è arrugginito e che gli è cresciuta una lunga barba. Rip fa ritorno al suo villaggio e scopre che ogni cosa è cambiata. Sua moglie è morta. I suoi amici sono scomparsi e il ritratto di re Giorgio III alla locanda è stato sostituito dal ritratto di qualcuno che egli non riconosce, il generale George Washington. Rip Van Winkle ha dormito per 20 anni e durante il suo dormire ha perso uno dei più entusiasmanti periodi della storia del suo paese.
Egli ha dormito durante tutta la rivoluzione americana. Nel maggio del 1966 il dottor Martin Luther King Jr. usò questa storia come esempio nel suo discorso «Non dormite durante la rivoluzione». Oggi vorrei usare lo stesso tema e porre una domanda a tutti coloro che detengono il sacerdozio di Dio. State dormendo durante la restaurazione? A volte pensiamo alla restaurazione del Vangelo come a qualcosa di compiuto, che è già alle nostre spalle. Joseph Smith tradusse il Libro di Mormon, ricevette le chiavi del sacerdozio e la Chiesa fu organizzata. In realtà, la restaurazione è un processo in corso. La stiamo vivendo in questo momento. Essa comprende tutto ciò che Dio ha rivelato, tutto ciò che rivela ora e le molte cose grandi e importanti che Egli rivelerà ancora. Fratelli, gli sviluppi emozionanti di oggi sono parte del periodo di preparazione a lungo predetto che culminerà nella gloriosa seconda venuta del nostro Salvatore Gesù Cristo. Questo è uno dei periodi più straordinari della storia del mondo. I profeti antichi desideravano ardentemente vedere i nostri giorni. Quando il nostro tempo nella mortalità sarà terminato, quali esperienze saremo in grado di condividere riguardo al nostro contributo a questo periodo significativo della nostra vita e all'avanzamento dell'opera del Signore? Potremmo dire di esserci rimboccati le maniche e di aver lavorato con tutto il nostro cuore, facoltà, mente e forza? O dovremmo ammettere che il nostro ruolo è stato in gran parte quello di un osservatore? Suppongo che ci siano una varietà di motivazioni per cui è facile assopirsi un po' riguardo all'edificazione del Regno di Dio. Lasciate che ne menzioni tre principali. Nel farlo, vi invito a riflettere se qualcuna di queste si applica a voi. Se vedete, se vedete dei margini di miglioramento, vi chiedo di meditare su ciò che potete fare per cambiare in meglio. Primo, l'egoismo. Ne abbiamo già parlato stasera. Egoismo. Gli egoisti cercano il proprio interesse e piacere su tutto il resto. La domanda principale dell'egoista è: che cosa ci guadagno? Fratelli, sono certo che riuscite a vedere che questo atteggiamento è chiaramente contrario allo spirito richiesto per edificare il Regno di Dio. Quando ricerchiamo il nostro tornaconto piuttosto che rendere un servizio altruistico, le nostre priorità si concentrano sull'ottenere riconoscimenti e piacere. Le generazioni passate hanno avuto le loro difficoltà a causa di varie forme di egotismo. Tuttavia, oggi non siamo affatto da meno. Sarà una coincidenza che l'Oxford Dictionary recentemente ha proclamato selfie la parola dell'anno? Naturalmente, tutti noi desideriamo un riconoscimento e non vi è nulla di male nel riposarsi e rilassarsi. Ma quando la ragione principale della nostra motivazione è la ricerca del guadagno e delle lodi del mondo, ci neghiamo l'esperienza gioiosa e redentrice che giunge quando ci dedichiamo generosamente all'opera del Signore. Qual è il rimedio? Come sempre, la risposta è contenuta nelle parole di Cristo. Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso e prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor di me e del Vangelo la salverà. Coloro che, con tutto il cuore, volgono la propria vita verso il Salvatore, servono Dio e i loro simili, scoprono la ricchezza e la pienezza della vita che gli egoisti e gli egocentrici non riceveranno mai. Gli altruisti fanno dono di se stessi. Può trattarsi di piccoli doni di carità che hanno un grande impatto positivo. Un sorriso, una stretta di mano, un abbraccio, del tempo speso ad ascoltare, una parola dolce di incoraggiamento o un gesto premuroso. Tutti questi atti di gentilezza possono cambiare cuori e vite. Quando sfruttiamo le infinite opportunità di amare e di servire i nostri simili, compresi il nostro coniuge e i familiari, la nostra capacità di amare Dio e di servire gli altri aumenta grandemente. Coloro che servono gli altri non dormiranno durante la restaurazione. Un'altra cosa che ci può ridurre a dormire è la dipendenza. Spesso le dipendenze iniziano subdolamente. Le dipendenze sono fili sottili di azioni ripetute che si tessono fino a diventare delle abitudini radicate. Le cattive abitudini hanno il potenziale di diventare delle dipendenze logoranti. Tali catene vincolanti di dipendenza possono avere molte forme: la pornografia, l'alcol, il sesso, la droga, il tabacco, il gioco d'azzardo, il cibo, il lavoro, Internet o le realtà virtuali. Satana, il nostro comune nemico, dispone di molti strumenti per derubarci del nostro potenziale divino di adempiere la nostra missione nel regno del Signore. Rattrista il nostro Padre Celeste vedere quanto volontariamente alcuni dei suoi nobili figli porgono i propri polsi per accettare le catene di dipendenze devastanti. Fratelli, noi deteniamo il sacerdozio eterno di Dio Onnipotente. Siamo figli dell'Altissimo e siamo investiti di un potenziale ineffabile. Siamo destinati ad innalzarci senza limiti attraverso i cieli. Non siamo destinati ad essere incatenati sulla terra, imprigionati in camicie di forza fatte da noi stessi. Qual è il rimedio? La prima cosa che dobbiamo comprendere è che è molto più facile prevenire le dipendenze che curarle. Usando le parole del Salvatore, non permettete a nessuna di queste cose di entrare nel vostro cuore. Diversi anni fa, io e il presidente Monson abbiamo avuto l'opportunità di fare un tour dell'Air Force One, il magnifico aeroplano che trasporta il presidente degli Stati Uniti. C'è stato un accurato sistema di controllo da parte dei servizi segreti e ho sorriso un po' mentre gli agenti perquisivano il profeta prima di imbarcarsi. Il pilota in comando mi ha invitato a sedermi sul sedile del capitano. È stata un'esperienza straordinaria, sedermi di nuovo al timone di un meraviglioso velivolo simile a quelli che ho pilotato per così tanti anni. Il ricordo di voli transoceanici e intercontinentali ha riempito il mio cuore e la mia mente. Ho immaginato gli emozionanti decolli e atterraggi avvenuti negli aeroporti di tutto il mondo. Quasi inconsapevolmente ho posto le mie mani sulle quattro manette del B747. Proprio in quel momento ho sentito una voce inconfondibile e amata. La voce di Thomas S. Monson, che diceva: Dieter, non ci pensare neanche.
Ah.
Non sto facendo alcuna ammissione, ma potrebbe anche essere che il presidente Monson abbia letto la mia mente. Quando siamo tentati di fare qualcosa che non dovremmo fare, fratelli, prestiamo ascolto alle parole amorevoli di avvertimento dei familiari e degli amici di cui ci fidiamo, del nostro amato profeta e sempre del Salvatore. La miglior difesa contro la dipendenza è non farla mai iniziare. Ma che dire di coloro che si trovano nella morsa della dipendenza? Prima di tutto, vi prego di comprendere che c'è sempre speranza. Cercate l'aiuto di persone care, dirigenti del sacerdozio e professionisti esperti. La Chiesa fornisce assistenza per il recupero delle dipendenze tramite i dirigenti locali, internet e in alcune zone i servizi di consulenza per la famiglia. Ricordatevi sempre che con l'aiuto del Salvatore potete liberarvi della dipendenza. Potrebbe essere un sentiero lungo e difficile, ma il Signore non vi abbandonerà. Egli vi ama. Gesù Cristo ha sofferto per compiere espiazione, per aiutarvi a cambiare e a liberarvi dalla schiavitù del peccato. La cosa più importante è quella di continuare a provare. A volte sono necessari diversi tentativi prima di aver successo. Perciò non arrendetevi, non perdete la fede, mantenete il vostro cuore vicino al Signore ed Egli vi darà il potere di liberazione. Egli vi renderà liberi. Miei cari fratelli, tenetevi sempre lontani da abitudini che potrebbero portarvi alla dipendenza. Coloro che lo faranno saranno in grado di consacrare cuore, facoltà, mente e forza al servizio di Dio. Essi non dormiranno durante la restaurazione. Il terzo ostacolo che ci impedisce di dedicarci interamente a quest'opera sono le molte priorità che confliggono tra loro, con cui abbiamo a che fare. Alcuni di noi sono così impegnati da sentirsi come un carro spinto da una dozzina di animali, ognuno dei quali tira in direzioni diverse. Sebbene venga spesa molta energia, il carro non si muove. Spesso dedichiamo le nostre energie migliori per perseguire un hobby, uno sport, una vocazione o un impegno politico, civico. Tutte queste cose possono essere buone e onorevoli, ma ci lasciano il tempo e le energie per quelle che dovrebbero essere le nostre priorità più alte? Qual è il rimedio? Di nuovo, il rimedio viene dalle parole del Salvatore. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile ad esso, è ama il tuo prossimo come te stesso. Tutto il resto nella vita dovrebbe essere di secondaria importanza rispetto a queste due priorità. Anche nel servizio della Chiesa è facile ritrovarsi a rendere un servizio superficiale senza metterci il cuore, essendo veri discepoli. Fratelli, come detentori del sacerdozio ci siamo impegnati a essere un popolo che ama Dio e il prossimo. Questa è l'essenza della nostra identità, quali discepoli di Gesù Cristo. Coloro che vivono all'altezza di questi principi non dormiranno durante la restaurazione. L'Apostolo Paolo scrisse: risvegliatevi, o tu che dormi, e risorgi dai monti, e Cristo ti inonderà di luce. Cari amici, sappiate di essere figli della luce. Non siate egoisti, non adottate abitudini che potrebbero portare alla dipendenza, non permettete a delle priorità in conflitto tra loro di cullarvi fino a rendervi indifferenti e distaccati rispetto alle benedizioni dell'essere discepoli e del servizio nobilitante del sacerdozio. La posta in gioco è troppo alta per noi, come individui, come famiglie e come Chiesa di Cristo, per dare soltanto metà del nostro cuore a questa sacra opera. Essere discepoli di Gesù Cristo non è soltanto un impegno di una volta la settimana o di una volta al giorno. È un impegno preso una volta per tutte. La promessa del Signore ai suoi veri detentori del sacerdozio è quasi troppo grande da comprendere. Coloro che sono fedeli a questi due sacerdozi e magnificano la loro chiamata sono santificati dallo Spirito al rinnovamento del loro corpo. Pertanto, tutto quello che il Padre ha sarà loro dato. Attesto che il potere purificatore dell'espiazione di Gesù Cristo e il potere che lo Spirito Santo ha di cambiarci possono curare e soccorrere l'umanità. È nostro privilegio, nostro sacro dovere e nostra guida e nostra gioia rispondere alla chiamata del Salvatore e seguirlo con una mente ben disposta e con pieno intento di cuore. Scuotiamoci di dosso le catene con le quali siamo legati e usciamo fuori dall'oscurità e alziamoci dalla polvere. Restiamo svegli e non stanchiamoci di fare il bene, perché stiamo ponendo le fondamenta di una grande opera. In vero, ci stiamo preparando per il ritorno del Salvatore. Fratelli, quando aggiungete la luce del vostro esempio, come testimonianza della bellezza e del potere della verità restaurata, non dormite durante la restaurazione. Di questo rendo testimonianza e vi lascio la mia benedizione, nel nome di Gesù Cristo, il nostro Maestro. Amen.
Miei cari fratelli e sorelle, sono molto grato di essere con voi in questa riunione stasera e spero che lo Spirito del Signore possa essere tra di noi. Tutti noi abbiamo degli eroi. Li avevamo soprattutto quando eravamo giovani. Io sono nato e cresciuto a Princeton, nel New Jersey, negli Stati Uniti. Le squadre sportive più famose e più vicine a dove vivevamo avevano la loro sede nella città di New York. Era la patria di tre squadre di baseball professionistiche: i Brooklyn Dodgers, i New York Giants e i New York Yankees. Philadelphia era ancora più vicina a casa nostra ed era la patria delle squadre di baseball, degli Athletics e dei Phillies. Potenzialmente, in quelle squadre vi erano molti giocatori di baseball che avrebbero potuto diventare i miei eroi. Joe DiMaggio, che giocava per i New York Yankees, divenne il mio eroe di baseball. Quando assieme ai miei fratelli e ai miei amici giocavo a baseball nel terreno della scuola, accanto a casa nostra, cercavo di emulare Joe DiMaggio nel modo di effettuare la battuta. Ciò avveniva prima dell'introduzione del televisore, perciò, per emulare la sua battuta, avevo soltanto delle foto di giornale su cui basarmi. Durante la mia adolescenza, mio padre mi portò allo Yankee Stadium. Quella fu l'unica volta in cui vidi Joe DiMaggio giocare. Come se fossi ancora lì, nella mia mente riesco a vederlo battere e far volare la palla bianca dritta negli spalti di metà campo. Le mie capacità di giocare a baseball non si avvicinarono mai neanche minimamente a quelle del mio eroe di infanzia. Ma quelle poche volte che ho colpito bene una palla da baseball era perché avevo copiato il più possibile lo stile della sua battuta potente. Quando scegliamo degli eroi, consapevolmente o no, iniziamo a copiare ciò che ammiriamo di più in loro. Fortunatamente, i miei saggi genitori misero dei grandi eroi sul mio sentiero, da ragazzo. Mio padre mi portò allo Yankee Stadium soltanto una volta per guardare i miei eroi del baseball giocare, ma ogni domenica mi faceva osservare un detentore del sacerdozio che divenne un eroe. quell'eroe plasmò la mia vita. Mio padre era il presidente del piccolo ramo che si riuniva nella nostra casa. Il nostro ramo non registrò mai più di 30 presenze. Vi era un giovane che accompagnava sua madre a casa nostra per la riunione, ma non entrava mai, non era un membro della chiesa. Fu mio padre che riuscì a invitarlo in casa nostra. Egli fu battezzato e divenne il mio primo e unico dirigente del sacerdozio di Aaron. Divenne il mio eroe del sacerdozio. Ricordo ancora la statua di legno che mi regalò come premio per aver terminato un progetto che consisteva nel tagliare la legna per una vedova. Provo a essere come lui ogni volta che rivolgo delle lodi meritate a un servo di Dio. In quel piccolo ramo scelsi un altro eroe. Era un Marine degli Stati Uniti che veniva alle nostre riunioni indossando la sua uniforme verde. Erano giorni di guerra, pertanto il semplice fatto di indossare l'uniforme lo rese il mio eroe. Era stato trasferito alla Princeton University dall'esercito per acquisire ulteriore istruzione accademica. Ma ancora di più della sua uniforme militare lo vidi giocare nel Palmer Stadium, quale capitano della squadra di football di Princeton. Lo vidi giocare nella squadra di pallacanestro universitaria e lo vidi giocare anche come ricevitore principale della squadra di baseball. Inoltre, egli venne a casa mia per mostrarmi come lanciare una palla da basket usando sia la mano sinistra che quella destra. Mi disse che un giorno avrei avuto bisogno di questa capacità perché avrei giocato a pallacanestro in squadre importanti. All'epoca non ci feci caso, ma per anni egli fu per me un esempio di vero uomo del sacerdozio. Ognuno di voi sarà un esempio di uomo del sacerdozio, che lo vogliate o no. Siete diventati una candela accesa quando avete accettato il sacerdozio. Il Signore vi ha posti su un candelabro per illuminare la via a tutti coloro che vi circondano. Ciò è particolarmente vero per coloro che appartengono al vostro quorum del sacerdozio. Potete essere un ottimo esempio, un esempio mediocre o un cattivo esempio. Potreste pensare che non sia importante per voi, ma lo è per il Signore. Egli lo disse con queste parole: «Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. E non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, anzi, la si mette sul candeliere, ed ella fa lume a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché veggano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Sono stato benedetto dall'esempio di grandi detentori del sacerdozio nei quorum dove ho avuto la fortuna di servire. Voi potete fare ciò che essi hanno fatto per me, essendo un esempio da seguire per gli altri. Ho individuato 3 caratteristiche comuni ai detentori del sacerdozio che sono i miei eroi. La prima è un modello di preghiera. La seconda, la predisposizione al servizio. E la terza, una ferrea volontà di essere onesti. Tutti noi preghiamo, ma il detentore del sacerdozio che volete essere prega spesso e con intento reale. La sera vi inginocchierete ringraziando Dio per le benedizioni ricevute durante il giorno. Lo ringrazierete per i genitori, gli insegnanti e i grandi esempi da seguire. Nelle vostre preghiere descriverete in modo specifico chi, durante la giornata, ha benedetto la vostra vita e come. Tutto ciò richiederà più di qualche minuto e di qualche pensiero superficiale. Vi sorprenderà e vi cambierà. Mentre pregherete per essere perdonati, vi troverete a perdonare gli altri. Nel ringraziare Dio della sua gentilezza, penserete agli altri, chiamandoli per nome, che hanno bisogno della vostra gentilezza. Tale esperienza vi sorprenderà nuovamente ogni giorno e nel tempo vi cambierà. Uno dei modi in cui tali preghiere ferventi vi cambieranno sarà quello che sentirete di essere veramente dei figli di Dio. Quando saprete di essere figli di Dio, saprete anche che Egli si aspetta molto da voi. Quali suoi figli, Egli si aspetterà che seguiate i suoi insegnamenti e quelli del suo caro figlio, Gesù Cristo. Si aspetterà che siate generosi e gentili con gli altri. Sarà deluso se sarete orgogliosi ed egocentrici. Egli vi benedirà con il desiderio di mettere gli interessi degli altri prima dei vostri. Alcuni di voi sono già esempi di servizio altruistico nel sacerdozio. Nei templi di tutto il mondo, i detentori del sacerdozio arrivano prima dell'alba, mentre alcuni restano a lungo dopo il tramonto. In questo mondo non ricevono nessun riconoscimento o plauso per il loro sacrificio di tempo e di energie. Sono andato con i giovani mentre essi servivano coloro i quali, nel mondo degli spiriti, non possono reclamare le benedizioni del Tempio per se stessi. Mentre vedo la felicità, anziché la fatica, nei volti di coloro che prestano servizio in questo luogo dalla mattina alla sera, so che in questa vita vi sono grandi ricompense per tale servizio altruistico nel sacerdozio. Tuttavia, tali ricompense sono soltanto un assaggio della gioia che essi proveranno insieme a coloro che avranno servito nel mondo degli spiriti. Ho visto quella stessa felicità nei volti di coloro che parlano agli altri delle benedizioni che derivano dal far parte del Regno di Dio. So di un presidente di ramo che quasi ogni giorno presenta ai missionari delle persone a cui insegnare. Alcuni mesi fa egli non era neanche un membro della Chiesa. Ora, grazie a lui, i missionari stanno insegnando a molti e il ramo cresce di numero e si rafforza. Per di più, egli è una luce per altri, che apriranno la bocca per affrettare l'opera di raduno dei figli del Padre Celeste. Pregando e servendo gli altri, crescerà la vostra consapevolezza di essere figli di Dio. Diventerete più consapevoli della sua tristezza qualora non sarete onesti in qualunque forma. Sarete più determinati a mantenere la parola data a Dio e agli altri. Sarete più consapevoli di ciò che significa prendere qualcosa che non vi appartiene. Sarete più onesti con il vostro datore di lavoro. Sarete più determinati a essere puntuali e a completare ogni compito ricevuto dal Signore che avete accettato di svolgere. Piuttosto che domandarsi se gli insegnanti familiari verranno, i figli delle famiglie che siete chiamati a servire attenderanno la vostra visita con trepidazione. I miei figli hanno ricevuto tale benedizione. Crescendo, hanno ricevuto l'aiuto di eroi del sacerdozio per stabilire un loro modello nel servire il Signore. Tale esempio benedetto sta arrivando alla terza generazione. Il mio è anche un messaggio di ringraziamento. Grazie per le vostre preghiere. Grazie per ogni volta che vi inginocchiate, riconoscendo il fatto che non conoscete tutte le risposte. Voi pregate il Dio del cielo per esprimere la vostra gratitudine e per invocare le sue benedizioni sulla vostra vita e sulla vostra famiglia. Vi ringrazio per il vostro servizio reso agli altri e per le volte in cui non avete sentito il bisogno di essere riconosciuti per tale servizio. Noi abbiamo accettato l'ammonimento del Signore che se cercheremo riconoscimento in questo mondo per il nostro servizio, potremo perdere delle benedizioni più grandi. Forse vi ricorderete di queste parole. Guardatevi dal praticare la vostra giustizia nel cospetto degli uomini per essere osservati da loro, altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai limosina, non far suonar la tromba dinanzi a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere onorati dagli uomini. Io vi dico in verità che cotesto è il premio che ne hanno. Ma quando tu fai limosina, non sappia la tua sinistra quel che fa la destra, affinché la tua limosina si faccia in segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa.
Coloro che sono stati i miei modelli di ottimi detentori del sacerdozio non riconoscono facilmente di possedere degli attributi eroici. Infatti, essi sembrano avere difficoltà nel vedere quelle cose che io ammiro così tanto. Ho detto che mio padre fu un fedele presidente di un piccolo ramo della Chiesa del New Jersey. In seguito divenne un membro del Consiglio Generale della Scuola Domenicale della Chiesa. Tuttavia, oggi presto attenzione a parlare con modestia riguardo al suo servizio nel sacerdozio, poiché così egli faceva. Lo stesso vale per il Marine che fu il mio eroe d'infanzia. Egli non mi parlò mai del suo servizio nel sacerdozio o dei suoi conseguimenti. Egli prestò semplicemente servizio. Ho saputo della sua fedeltà da altri. Non saprei dire se egli riuscisse a vedere le caratteristiche di se stesso che io ammiravo. Pertanto, il mio consiglio diretto a voi che volete benedire gli altri con il vostro sacerdozio riguarda la vostra vita che è privata per tutti, eccetto che per Dio. Pregatelo. Ringraziatelo per tutte le cose buone che avete nella vostra vita. Chiedetegli quali persone egli ha messo sulla vostra via affinché le serviate. Supplicatelo che vi aiuti a rendere tale servizio. Pregate in un modo tale che possiate perdonare ed essere perdonati. Poi servitele, amatele e perdonatele. Soprattutto, ricordate che di tutto il servizio che potrete rendere, nessuno è più grande di quello di aiutare le persone a scegliere di qualificarsi per la vita eterna. Dio ci ha dato un principio onnicomprensivo per usare il nostro sacerdozio. Egli ne è l'esempio perfetto. Tale esempio è quello che vediamo in piccola parte nei suoi servi mortali. E il Signore Dio parlò a Mosè dicendo: «I cieli sono molti e non possono essere contati dall'uomo, ma sono contati per me, perché sono miei. E quando una terra passerà con i suoi cieli, così pure ne verrà un'altra, e non v'è fine alle mie opere, né alle mie parole, poiché ecco, questa è la mia opera e la mia gloria, fare avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo». Noi siamo chiamati ad aiutare in quest'opera. Ognuno di noi può fare la differenza. Siamo stati preparati per i giorni e per il luogo in cui viviamo negli ultimi giorni di questa sacra opera. Ognuno di noi è stato benedetto dall'esempio di coloro che hanno reso questa opera la priorità del loro tempo sulla terra. Prego che possiamo aiutarci gli uni gli altri a essere all'altezza di tale opportunità. Dio Padre vive e risponderà alle vostre preghiere dandovi l'aiuto di cui avete bisogno per servirlo bene. Gesù Cristo è il Signore risorto. Questa è la sua Chiesa. Il sacerdozio che detenete è il potere di agire nel suo nome, nella sua opera per servire i figli di Dio. Nell'offrire tutto il vostro cuore a quest'opera, egli vi magnificherà. Vi lascio questa promessa nel nome di Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Amen.
Fratelli, siamo felici della vostra partecipazione oggi. Ringraziamo il coro dei detentori del sacerdozio per la musica ispiratrice e tutti coloro che hanno contribuito a preparare questa riunione. Avremo ora il privilegio di ascoltare il nostro amato profeta, il presidente Thomas S. Monson. Dopo il discorso del presidente Monson, il coro canterà il Die Declina. La preghiera di chiusura sarà offerta dall'anziano Russell T. Oswithorpe, rilasciato questo pomeriggio quale presidente generale della scuola domenicale. Presidente Monson.
My beloved brethren, how good it is to be with you once again.
E amati fratelli, è bello essere di nuovo con voi. Prego di avere l'aiuto dei cieli nel cogliere questa opportunità di parlarvi. Oltre ai presenti in questo centro delle conferenze, ci sono altre migliaia di persone riunite in cappelle e in altri luoghi sparsi per il mondo. Un filo comune ci lega tutti assieme, perché ci è stata data la responsabilità di detenere il sacerdozio di Dio. Siamo qui sulla terra in uno straordinario periodo della sua storia. Le nostre opportunità sono pressoché illimitate, eppure affrontiamo parecchie difficoltà, alcune delle quali specifiche del nostro tempo. Viviamo in un mondo in cui i valori morali, in larga misura, sono stati messi da parte, in cui il peccato è sempre palesemente in mostra e in cui la tentazione di abbandonare il sentiero stretto e angusto è sempre presente. Ci troviamo di fronte a costanti pressioni e insidiose influenze che distruggono ciò che è decoroso e tentano di rimpiazzarlo con le vacue filosofie e pratiche di una società secolare. A causa di queste e di altre difficoltà, abbiamo sempre davanti a noi decisioni che possono determinare il nostro destino. Al fine di prendere le decisioni corrette è necessario il coraggio di dire no quando dovremmo e il coraggio di dire sì quando è opportuno, il coraggio di fare la cosa giusta perché è giusta. Poiché il corso della società oggi si sta rapidamente allontanando dai valori e dai principi che il Signore ci ha dato, quasi certamente saremo chiamati a difendere ciò in cui crediamo. Avremo il coraggio di farlo? Il presidente J. Reuben Clark Jr., che per molti anni fu membro della prima presidenza, disse: «Non sono rari i casi di individui di presunta fede i quali hanno ritenuto che poiché la proclamazione di tutta la loro fede avrebbe potuto richiamare sul loro capo e il ridicolo dei loro colleghi non credenti, hanno ritenuto di dover modificare o scusare la propria fede o di diluirla disastrosamente o addirittura di fingere di rinunciarvi. Tali persone sono degli ipocriti». Nessuno di noi vorrebbe essere etichettato in questa maniera, malgrado ciò, siamo talvolta riluttanti a professare la nostra fede in alcune circostanze. Possiamo aiutare noi stessi nel nostro desiderio di fare ciò che è giusto se ci facciamo trovare in posti e partecipiamo ad attività in cui i nostri pensieri sono influenzati positivamente e in cui lo Spirito del Signore è a suo agio. Ricordo di aver letto qualche tempo fa il consiglio che un padre diede a suo figlio quando partì per andare all'università. Se mai ti trovassi dove non dovresti essere, vattene via. Offro a ciascuno di voi lo stesso consiglio. Se mai vi trovaste dove non dovreste essere, andatevene via. La chiamata ad aver coraggio giunge costantemente a ognuno di noi. Ogni giorno della nostra vita c'è bisogno di coraggio non solo per gli eventi di grande importanza, ma più spesso quando prendiamo decisioni o reagiamo alle circostanze nelle quali ci troviamo. Il poeta e romanziere scozzese Robert Louis Stevenson disse: «Il coraggio di ogni giorno ha pochi testimoni. Tuttavia il tuo non è meno nobile perché nessun tamburo batte per te e nessuna folla grida il tuo nome». Il coraggio si manifesta in molte forme. L'autore cristiano Charles Swindoll ha scritto: «Il coraggio non si limita al campo di battaglia o all'audace cattura di un ladro nella propria casa. Le vere prove del coraggio sono molto più quiete. Sono prove interiori, come rimanere fedeli quando nessuno sta guardando, come restare sulla propria posizione quando non si viene capiti». Aggiungerei che questo coraggio interiore include, inoltre, fare la cosa giusta perfino quando magari abbiamo paura, difendere i nostri principi a rischio di essere presi in giro e osservarli anche quando rischiamo di perdere gli amici o il nostro status sociale. Colui che sostiene fermamente ciò che è giusto corre inevitabilmente il rischio, a volte, di non essere accettato o di non essere popolare. Mentre servivo nella Marina degli Stati Uniti, durante la Seconda Guerra Mondiale, imparai cosa fossero le imprese coraggiose, le azioni di valore e gli esempi di coraggio. Uno che non dimenticherò mai fu il silenzioso coraggio di un marinaio diciottenne, non appartenente alla nostra religione, che non era troppo orgoglioso per pregare. Dei 250 uomini della compagnia era il solo che ogni sera si inginocchiava vicino alla sua cuccetta, a volte tra la derisione dei bulli e le battute dei miscredenti. Con la testa china pregava a Dio. Non vacillava mai, non esitava mai, aveva coraggio. Non molto tempo fa ho sentito parlare dell'esempio di una persona che sicuramente sembrava mancare di questo coraggio interiore. Un'amica mi ha raccontato di una riunione sacramentale spirituale ed edificante a cui lei e suo marito avevano assistito nel loro rione. Un giovane uomo che deteneva l'ufficio di sacerdote nel sacerdozio di Aaron toccò il cuore dell'intera congregazione quando parlò delle verità del Vangelo e della gioia dell'osservare i comandamenti. Rese una testimonianza fervente e commovente dal pulpito, con la sua camicia bianca e la sua cravatta che gli conferivano un aspetto pulito e ordinato. In seguito, quel giorno, quando questa donna e suo marito stavano uscendo in auto dal loro quartiere, videro questo stesso giovane uomo che li aveva ispirati così tanto solo poche ore prima. Adesso però presentava un'immagine totalmente diversa, mentre camminava lungo il marciapiede vestito con abiti trasandati e fumando una sigaretta. La mia amica e suo marito non solo rimasero grandemente delusi e rattristati, ma erano anche confusi da come egli fosse riuscito ad essere in modo così convincente un certo tipo di persona alla riunione sacramentale per poi sembrare così velocemente una persona completamente diversa. Fratelli, ovunque vi troviate, qualsiasi cosa stiate facendo, voi rimanete la stessa persona, la persona che il nostro Padre Celeste vuole che siate e la persona che sapete di dover essere? In un'intervista pubblicata in una rivista nazionale, al noto cestista americano della NCAA, Jabari Parker, membro della Chiesa, è stato chiesto di condividere il miglior consiglio che avesse ricevuto da suo padre. Jabari ha risposto: mio padre ha detto, sii la stessa persona sia quando sei in privato che quando sei in pubblico. Ve la ridico, sii la stessa persona sia quando sei in privato che quando sei in pubblico. È un consiglio importante, fratelli, per tutti noi. Le nostre scritture sono piene di esempi del tipo di coraggio di cui ciascuno di noi ha bisogno oggi. Il profeta Daniele manifestò un coraggio supremo quando difese quello che sapeva essere giusto e dimostrò audacia nel pregare nonostante la minaccia di morte se l'avesse fatto. Il coraggio caratterizzò la vita di Abinadi, come mostrato dalla sua disponibilità a offrire la sua vita piuttosto che rinnegare la verità. Chi non trova ispirazione nella vita dei 2000 giovani figli di Elaman che insegnarono e dimostrarono quanto fosse necessario avere coraggio per seguire gli insegnamenti dei genitori, per essere casti e puri? Forse ognuno di questi episodi scritturali è coronato dall'esempio di Moroni, che ebbe il coraggio di perseverare in rettitudine sino alla morte. Durante la sua vita, il profeta Joseph Smith esibì innumerevoli esempi di coraggio. Uno dei più drammatici si ebbe quando lui e altri fratelli furono incatenati gli uni agli altri e detenuti in una casa non ancora terminata accanto al tribunale di Richmond in Missouri. Parley P. Pratt, che era tra i prigionieri, scrisse di una notte particolare. Restammo sdraiati come se dormissimo fino a che passò la mezzanotte e le nostre orecchie e i nostri cuori avevano sofferto mentre avevamo ascoltato per ore ed ore gli insulti, le oscenità, le terribili bestemmie e il linguaggio volgare delle nostre guardie. L'anziano Pratt continuò: ascoltai fino a sentirmi disgustato, ferito, spaventato e indignato a tal punto che riuscivo appena a trattenermi dal balzare in piedi e rimproverare le guardie. Ma non avevo detto nulla a Joseph e a nessun altro, anche se ero sdraiato accanto a lui e sapevo che era sveglio. Improvvisamente egli si alzò e parlò con voce di tuono, come un leone ruggente, gridando, per quanto posso ricordare, le seguenti parole: silenzio! Nel nome di Gesù Cristo, io vi rimprovero e vi comando di tacere. Non sopporterò per un altro istante un simile linguaggio. Cessate di parlare in questo modo, oppure o io o voi moriremo in questo momento. Joseph, come descrisse l'anziano Pratt, rimase eretto in grandiosa maestà. Era incatenato, disarmato, eppure era calmo e dignitoso. Guardò con ribrezzo quelle guardie intimorite che si rannicchiavano in un angolo o si accovacciavano ai suoi piedi. Quegli uomini apparentemente incorreggibili gli chiesero perdono e se ne stettero zitti. Non tutti gli atti di coraggio producono risultati così spettacolari o immediati, ma tutti portano la pace di mente e la consapevolezza che il giusto e la verità sono stati difesi. È impossibile rimanere integri quando si affondano le radici nell'instabile sabbia dell'opinione e dell'approvazione popolari. C'è bisogno del coraggio di un Daniele, di un Abinadi, di un Moroni o di un Joseph Smith per poterci attenere fortemente e saldamente a ciò che sappiamo essere giusto. Essi ebbero il coraggio di fare non quello che era facile, ma quello che era giusto. Tutti dovremo affrontare la paura, sperimentare lo scherno e scontrarci con l'opposizione. Troviamo il coraggio, tutti noi, di sfidare l'opinione generale, il coraggio di difendere un principio. Il coraggio, non il compromesso, porta il sorriso dell'approvazione divina. Il coraggio diventa una virtù viva e attraente quando è vista non soltanto come disponibilità a morire con onore, ma anche come determinazione a vivere con decenza. Nel progredire, sforzandoci di vivere come dovremmo, riceveremo sicuramente aiuto dal Signore e potremo trovare conforto nelle sue parole. Amo la sua promessa riportata nel libro di Giosuè. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sii forte e fatti animo. Non ti spaventare e non ti sgomentare, perché l'Eterno, il tuo Dio, sarà teco ovunque andrai. Miei diletti fratelli, con il coraggio delle nostre convinzioni, mi auguro che dichiareremo assieme all'Apostolo Paolo: io non mi vergogno dell'Evangelo, poiché con questo stesso coraggio spero che seguiremo il consiglio di Paolo. Sii d'esempio ai credenti, nel parlare, nella condotta, nell'amore, nella fede, nella castità. I conflitti catastrofici vanno e vengono, ma la guerra mossa contro l'anima degli uomini continua senza tregua. Come il suono di una tromba, la parola del Signore arriva a voi, a me e ai detentori del sacerdozio dappertutto. Pertanto, che ora ognuno con ogni diligenza apprenda il suo dovere e impari ad agire nell'ufficio a cui è nominato. Allora, come dichiarato dall'Apostolo Paolo, saremo proprio un real sacerdozio, unito negli intenti e investito di potere dall'alto. Mi auguro che stasera ognuno di noi esca da qui con la determinazione e il coraggio di dire assieme a Giobbe: finché avrò fiato, non mi lascerò togliere la mia integrità. Che possa essere così è la mia umile preghiera. Nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen.
Our Father in heaven, how thankful we are.
Nostro Padre nel cielo, ti siamo grati questa sera per il privilegio che abbiamo di aver partecipato a questa riunione, per le parole dette, la musica che abbiamo ascoltato e perché abbiamo sentito la tua presenza, te ne siamo grati. Ti preghiamo che possiamo avere il coraggio che il Presidente Monson ci ha chiesto di avere. Aiutaci ad aiutare gli altri e a partecipare in questa restaurazione, ad avere il coraggio di essere degli eroi del sacerdozio. Ti preghiamo che possiamo avere questo coraggio e che possiamo uscire da questa riunione e parlare di queste cose e condividerle con gli altri, in modo che noi possiamo essere resi più forti e quelli attorno a noi anche possano essere rafforzati. Ti preghiamo di ricordarti coloro che soffrono e di aiutarci ad aiutarli affinché la tua opera possa continuare ad andare avanti. Nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo. Amen.